È arrivata inaspettata, la dichiarazione congiunta fra Stati Uniti e Cina che si mettono d'accordo sul clima alla COP26. Bam! Cosa dicono? Niente di nuovo in realtà. Quindi è completamente inutile? Assolutamente no. Ne parliamo fra poco. Io sono Andrea De Innocenti e questa è Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla. Allora, da diversi giorni molti analisti lamentavano il fatto che in assenza di un accordo fra i due principali emettitori di gas serra al mondo, quindi Cina e Stati Uniti, la COP26 non avesse poi molto senso di esistere. Perché il resto dei paesi del mondo, anche messi assieme, contano un po' come il due di coppe quando la briscola è a bastoni, come si suol dire. Piuttosto poco. La Cina è ormai da anni il più grande emettitore mondiale di CO2 e altri gas serra. Considerate che nel 2018 ha emesso quasi 14 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente, che sarebbe l'unità di misura che si utilizza normalmente per quantificare le emissioni di gas climalteranti, perché non c'è solo la CO2, c'è anche il metano, ci sono altri gas e non tutti modificano il clima nella stessa maniera e quindi si utilizza questa unità di misura qua. E nello stesso anno gli Stati Uniti erano secondi, hanno emesso all'incirca la metà di quanto ha emesso la Cina, quindi parliamo di 6,3 miliardi di tonnellate di CO2 equivalenti. Se poi scendiamo c'è l'India con 3,5, ma insomma, e poi dopo i numeri scendono di parecchio. Quindi insieme Stati Uniti e Cina rappresentano oltre il 36% delle emissioni globali. Quindi è chiaro che anche senza uno di loro un accordo ha poco senso. E viste le premesse, con le frecciatine a distanza fra Joe Biden e Xi Jinping, ecco, sembrava molto difficile. Poi invece d'improvviso, mercoledì sera, in tarda serata, è stata indetta una conferenza stampa a sorpresa in cui John Kerry, che è il principale inviato americano per il clima alla COP26, e Xi Zhenhua, che è il principale inviato cinese alla COP26, hanno fatto una lunga dichiarazione congiunta annunciando appunto di fatto un accordo fra Stati Uniti e Cina sul clima. Ok, che cosa dice questo accordo? Ve l'ho un po' spoilerato all'inizio, niente di particolarmente nuovo. L'accordo in sé si limita a ribadire più o meno l'impegno di entrambe le nazioni nel tenere le temperature entro i 2 gradi centigradi di riscaldamento globale, che è qualcosa su cui c'è ormai a livello globale un certo consenso, e impegna la Cina, ecco, questo forse è l'unico elemento di novità vero e proprio, a ridurre le emissioni di metano, che era un aspetto su cui la Cina fin qui non si era mai impegnata. Però ecco, niente di rivoluzionario, ma un accordo politico importante, soprattutto per il segnale che porta con sé. Quindi non c'è, non è il cosa c'è dentro, ma il come, o perlomeno il fatto che esista questo accordo. Perché questo accordo vuol dire che sul clima si collabora al di là di qualsiasi tensione geopolitica, perché ne va della sopravvivenza delle nostre società e forse persino della nostra specie. E quindi il segnale è interessante, a maggior ragione perché ci sono tensioni fra Stati Uniti e Cina, è interessante. E infatti l'accordo è stato accolto, non è stato accordo, con favore da molte associazioni e da diversi analisti. Che ribadiscono che appunto non è quello che in gergo viene chiamato un game changer, quindi non è un elemento che cambia le carte in tavola, come ad esempio fu invece l'accordo sempre tra le due nazioni nel 2014, quello che aprì le porte di fatto all'accordo di Parigi, ma è comunque un passo in avanti importante verso una possibile collaborazione sul clima. Ok, sarebbe anche l'ora di fare questo passo in avanti, direte voi. Se non lo dite voi, lo dico io, anche perché la situazione non è esattamente delle migliori. Ok, questo lo sapevamo già, direte nuovamente voi, ed è vero, sì, lo sapevamo già, ma lasciate che aggiunga qualche tassello, perché le COP in genere sono anche quei periodi dell'anno in cui escono nuove inchieste, nuovi studi sul clima, di quelli simpatici e divertenti che ci tirano su di morale e che ci piacciono tanto. Ad esempio, c'è un'inchiesta del Washington Post, scusate, oggi sono ho un po' di difficoltà di pronuncia, che mostra come i dati su cui si basano tutti i calcoli e gli impegni presi dai paesi potrebbero essere gravemente sballati e ovviamente sballati per difetto. I volumi di emissioni nette dichiarati dai paesi, infatti, non è che quadrino tanto con quelli che poi sono gli effetti misurati di queste emissioni e i livelli di CO2 misurati in atmosfera. E facendo due conti, appunto, questi studi su cui si poggia il Washington Post, di fatto affermano che oggi vengono dichiarati che appunto sono emessi in atmosfera ogni anno 55 miliardi di tonnellate di CO2 nette. Ecco, secondo l'articolo, che ovviamente appunto posa le sue basi teoriche su una serie di studi scientifici, mancherebbero all'appello fra gli 8,5 e i 13,3 miliardi di tonnellate in più rispetto a quelle dichiarate, quindi un quarto del totale in più. È come se non stessimo considerando un'altra Cina, praticamente, come se al mondo ci fosse un'altra Cina di cui nessuno sa niente a livello di emissioni. Com'è possibile questa cosa? Ci sono varie spiegazioni, probabilmente è un mix di tutte queste spiegazioni, in parte perché spesso si riportano per difetto le emissioni soprattutto di metano e a volte i paesi neanche considerano quelle di dei gas fluorinati, che spesso sono del tutto assenti nei documenti nazionali. Ma soprattutto sembra che siano sovrastimati, che sia sovrastimata l'efficacia di foreste, torbiere e degli ecosistemi in generale nel catturare e stoccare la CO2. Perché come funziona? Quella che viene dichiarata dai paesi è la CO2 netta, come vi dicevo. Quindi si calcola quanto ogni paese emette con il suo impianto industriale, le abitazioni, la mobilità, eccetera. E poi si calcola quanto invece gli ecosistemi di quel paese assorbono nello stesso arco di tempo, quindi in un anno generalmente, si fa la sottrazione e finita così. E ogni paese fa i calcoli un po' a modo suo, sia in quanto si emette, ma soprattutto in quanto sostiene di essere in grado di assorbire. Basti pensare, per fare un esempio riportato dallo stesso Washington Post, che la Malesia ha dichiarato che le sue foreste sono in grado di assorbire 4 volte la CO2 di quella che ha dichiarato l'Indonesia con cui confina. Quindi le foreste sono le stesse, ma secondo un paese quelle stesse foreste di fatto assorbono 4 volte tanta CO2 rispetto a quanto viene dichiarato dall'altro paese, il che è abbastanza improbabile, come si capisce, e è più probabile che abbia ragione chi dichiara che ne assorbe meno, perché ovviamente questo aiuta la Malesia il dichiarare che ne assorbe di più a essere in pari con gli impegni climatici che sono stati intrapresi. Ecco, secondo l'inchiesta del quotidiano statunitense, questo pezzetto qua, questo giochino qua, spiegherebbe circa il 60% del gap che è stato individuato fra le emissioni dichiarate e le emissioni reali. Tutta questa cosa, comunque, in sintesi vuol dire che se questi conti, queste stime sono confermate, se quindi i dati dei governi sono tarati molto per difetto, dobbiamo rifare tutti i conti e anche quelli alla base di tutti gli impegni che sono stati presi, e dobbiamo agire ancora più rapidamente e drasticamente nella riduzione delle emissioni. Altro tema caldo in questi giorni di Glasgow sono le emissioni collegate agli apparati militari, perché le forze armate, spiega il Guardian, sono fra i maggiori inquinatori del pianeta. Secondo un gruppo di ricercatori chiamato Scientists for Global Responsibility, si stima che le forze armate di tutto il pianeta, assieme alle industrie che riforniscono loro le attrezzature, quindi tutto il comparto messo assieme, sia responsabile di circa il 6% di tutte le emissioni globali. Ma per via di quella che è un po' una falla nel sistema, che è stata definita dagli stessi scienziati una grande scappatoia nell'accordo di Parigi, queste emissioni i governi possono non dichiararle, possono non fornire dati completi e di fatto sono un altro tassello mancante nel quadro delle emissioni globali. C'è poi un altro studio di cui vorrei parlarvi, che invece mostra un ruolo più importante rispetto a quanto pensassimo del trasporto aereo sul riscaldamento globale. In realtà un po' la sapevamo già questa cosa, ma è sempre bene ricordarla, e poi questo studio lo conferma ulteriormente. Quindi Nonostante il trasporto aereo contribuisca solo a un 2,4% delle emissioni di CO2 rispetto al totale, pare che l'aviazione abbia finora contribuito per il 4% rispetto al riscaldamento globale osservato dal 1850 in poi. Questo per via di una serie di fattori, fra cui il fatto che non ci sono appunto solo emissioni di CO2, ma il trasporto aereo è responsabile anche di emissioni di ossidi di azoto, i cosiddetti NOx, di fuliggine, di scie di condensazione, oltre al fatto che la CO2 che è immessa ad altitudini maggiori ha un impatto e un effetto climalterante maggiore rispetto a quella che viene emessa all'altezza della Terra. Ed è importante riflettere sull'aviazione perché, come fa notare in un altro articolo, sempre il Guardian, è uno dei settori che sono più difficili da elettrificare e da rendere sostenibili. Ancora nessuno sembra aver trovato veramente il bandolo della matassa, se non appunto ridurre drasticamente la dimensione di tutto il comparto, quindi volare meno. Quindi, non so, potremmo usare come slogan apriamo i porti, ma chiudiamo gli aeroporti, o comunque chiudiamoli un po' di più, un bel po' di più. Ok, da Glasgow arriva anche una buona notizia che riguarda il nostro paese. Buona notizia un po' a metà, a dire il vero, poi ve la dico, poi giudicate voi. Perché l'Italia ha aderito al BOGA, il Beyond Oil and Gas Alliance, che è l'alleanza che mette fine agli investimenti di gas in gas e petrolio che è promossa da Danimarca e Costa Rica. Ne avevamo già parlato, il fatto dell'adesione dell'Italia. Era un'anticipazione. Ora, perché dico mezza buona notizia? Perché il nostro paese ha sì aderito, ma con un livello di impegno che è basso. In pratica sono previsti nell'accordo tre livelli di alleanza, cioè quello più alto, che è vincolante, a cui hanno aderito quasi tutti i paesi, che prevede automaticamente uno stop alle nuove concessioni da subito, quasi da subito, e poi individuare una data certa per il phase out completo dalle fonti fossili, quindi l'abbandono delle fonti fossili. Poi c'è un secondo livello intermedio che prevede dei passi concreti per ridurre la produzione di idrocarburi e infine c'è il terzo livello che è per lo più simbolico e che è chiamato Friends of Boga, quindi tipo gli amici di Maria De Filippi di petrolio e gas naturale. Ecco, noi siamo lì, fra i Friends of Boga. Fra l'altro, ironia della sorte, siamo da soli, quindi non abbiamo neanche amici intorno. Una discreta amarezza. Ok, spostiamoci in Cina, perché mentre il delegato cinese prendeva accordi con quello statunitense e appunto dichiaravano questa alleanza fra Stati Uniti e Cina per il clima, in Cina, esattamente a Pechino, si è concluso ieri il sesto plenum del Partito Comunista Cinese, che ha ufficialmente incoronato Xi Jinping come una sorta di, appunto, grande della storia. Ne abbiamo parlato già qualche giorno fa. Il Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese ha approvato, quindi, come era prevedibile, una risoluzione storica sulle conquiste e l'esperienza storica del Partito Comunista Cinese che, di fatto, consolida il potere del presidente Xi Jinping, il cui contributo ideologico viene definito nel comunicato finale che è stato rilasciato come il marxismo del XXI secolo e l'essenza della cultura e dello spirito cinese. Quindi con questa risoluzione sulla storia il plenum del Partito Comunista Cinese eleva così di fatto il presidente Xi fra gli dei della Repubblica al pari di Mao Zedong e di Deng Xiaoping, che erano gli unici due a cui prima di Xi Jinping era stato riservato questo onore. Quindi, insomma, il nuovo timoniere che guiderà il popolo cinese a realizzare il sogno cinese e il ringiovanimento della nazione e lo porterà dritto verso il futuro con quello che è a tutti gli effetti un terzo e praticamente inedito mandato. Ok, concludiamo con una buona notizia, stavolta intera, non mezza, che arriva da Irlanda e Canada, perché questi due paesi si sono uniti, non del tutto, comunque, insomma, ora vi spiego in che senso, all'elenco dei paesi che hanno vietato l'allevamento dei visoni. È servita una pandemia a farci capire che gli allevamenti intensivi di animali non sono sostenibili, ma, insomma, meglio tardi che mai. Poi forse non l'abbiamo neanche capito proprio tutti e del tutto, ma vabbè, facciamoci andare bene queste notizie come dei passi in avanti comunque. In pratica Irlanda e Columbia Britannica, per cui dice, per quello dicevo non tutto il Canada ma solo una sua regione, hanno deciso di prolungare a data da destinarsi per sempre, di rendere appunto effettivo lo stop agli allevamenti di bisoni che sono stati focolai della pandemia durante il Covid in tanti paesi del mondo. È una scelta che tanti chiedono in realtà da tempo anche al nostro governo, al governo italiano, che ha sì stoppato e messo congelato, tra virgolette, gli allevamenti di bisoni, li ha fatti chiudere fino al 31 dicembre 2021, ma solo in via emergenziale come misura di contrasto alla pandemia. In questo momento, almeno in teoria, gli allevamenti potranno tornare operativi a partire dal 1 gennaio del prossimo anno. Comunque, Irlanda e Canada non sono i primi due paesi che fanno cose del genere, perché la lista in realtà è già abbastanza lunga, ci sono il Regno Unito, ci sono i Paesi Bassi, ci sono l'Ungheria e c'è la Lituania. Chissà che appunto anche il nostro paese non prenda un provvedimento del genere. Bene, ci siamo arrivati alla fine, come al solito vado lunghissimo in questi giorni, non so come mai, cercherò di registrare i miei tempi. Comunque io vi saluto, vi do appuntamento a domani, questa volta è vero, la settimana scorsa avevo sbagliato, ma questa volta è vero perché domani facciamo una puntata speciale sulla fine della COP26, anche se è sabato, sempre dedicata a tutto quello che è stato deciso durante la COP e vediamo che cosa uscirà poi nell'accordo finale. Detto ciò, vi saluto. Attorno a me, se guardate il video su YouTube, anzi alla mia sinistra, se guardate il video su YouTube o nella descrizione, se lo state ascoltando come podcast, trovate tutti i social su cui potete seguire, io non mi rassegno, e anche interagire, farmi domande, insomma, tutte le cose che si fanno generalmente sui social. Niente, ci vediamo domani, sempre alle 8 puntuali su YouTube o sulla pagina Rassegna Stampa ItaliaCambio.org. E mi raccomando, io, come sempre, vi ricordo che chi si rassegna è perduto.